questo messaggio intitolato La progenie di Abramo è stato predicato dal fratello profeta di Dio William Marion Branham il 23 aprile 1959 alla Santa Clara County Fairgrounds in San José, California, Stati Uniti d'America. Le associazioni ministeriali con le mie campagne non ho ancora avuto un pomeriggio per parlare, questa è la mia primissima volta dal principio. Per me è tutto nuovo, perciò come avete fatto le altre volte in cui avete dimenticato i miei errori, bene, fatelo pure questo pomeriggio. Di solito quando teniamo i servizi di guarigioni occupo il pomeriggio, dopo almeno 3 ore in questo tempo mi metto in preghiera e nella preghiera ci resto direttamente per il resto della giornata finché la sera vengono a prendermi. Allora quindi esco a pregare per i malati. Abbiamo dovuto affrettare qui la nostra riunione e raccoglierla proprio in questi 3 servizi, cioè in 3 giorni, in cui pensavo mi sarebbe piaciuto venire a occupare un po' di tempo di comunione fraterna con voi nel servizio del pomeriggio. Molti di voi sanno chi è il fratello Bosworth, il defunto fratello Bosworth, che un giorno mi parlò e mi disse: Billy, sai che cos'è la fratellanza? Al che risposi: credo di sì, fratello Bosworth. Dissi: sono 2 persone in una barca. È vero, perché la parola fratellanza, cioè fellowship, è formata da fellow, persona, e ship, barca. Questo pomeriggio di noi nella vecchia barca di Sion, ce n'è proprio un bel mucchio. L'altro giorno, prima che partissimo da casa, Giuseppe, mio figlio piccolo, ha solo circa 3 anni. Voi ricorderete che il Signore me lo promise 6 mesi prima che arrivasse. Infatti, quando era nata l'ultima, che era stata una bambina, i medici avevano detto che non ne potevano nascere più, così molti mi telefonavano per dirmi: Billy, la visione voleva dire che sarebbe stata Giuseppina, non Giuseppe. No, affermavo io, voleva dire Giuseppe. Il dottore, nostro medico di famiglia, disse: è proprio impossibile, questa donna non può avere più nessun bambino. Io gli risposi: ne avrà ancora uno. Poi aggiunsi: Dio ha promesso Giuseppe e Giuseppe arriverà. Quando poi doveva nascere questo piccolo, chiedevano: sarà Giuseppe questo? Io rispondevo: non lo so, ma Giuseppe arriverà. Così quando quel mattino l'infermiera mi disse: Reverendo Branham. Sì signora, esclamai. Mi disse: lei ha un bel maschietto di 7 pound e 3 once, cioè di 3 kg e 268 grammi, editore. Dissi: Giuseppe, quanto ci hai messo per arrivare qua, papà è felice di vederti. Pensavo che forse mio figlio Billy sarebbe stato un predicatore, ma sembra che non lo sia, e chiesi al Signore di darmi qualcuno che tenesse in mano questo libro dopo che lui avrà finito con me sulla terra. Spero di metterlo nelle mani di Giuseppe come un servitore del Signore. Ora egli è disteso sul piccolo Dufold, come credo voi chiamate qui il Chesterfield, cioè divano letto. L'altra mattina cercavo di farlo stare tranquillo perché sentivo che forse stava per esserci una visione. Lui andò a stendersi sul divano letto e aveva alzato gli occhi per vedere il quadro di Gesù che tengo sulla parete. Il piccolo parlava tra sé come per dire: Gesù aveva una barca? E quello mi diede lo spunto per un testo. Presi allora la penna e cominciai a disegnare delle cosette che desidero ricevere senza essere capace di ottenere. Non ci ho mai predicato sopra prima, ma è vero. Quando egli era qui sulla terra, era così povero che non aveva un posto su cui posare il capo, e quando andava a predicare il Vangelo, doveva farsi prestare una barca dalla quale predicare, benché lui sia il capitano della vecchia barca di Sion. Ora, questo pomeriggio, pensavo che forse avremmo occupato questi 2 pomeriggi e raccolto qualcosa assieme per stimolare la fede. E poi la sera, quando la gente sarebbe stata qui, avrei parlato ancora sul ministero che il Signore mi ha dato. Ma questo pomeriggio, da qualche parte, io avrei parlato sulla fede. Ora tutti i doni operano per mezzo della fede. Ricorda, tu non puoi ricevere niente da Dio al di fuori della fede, perché colui che viene a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa quelli che diligentemente lo cercano. Perciò tu devi venire per mezzo della fede. Qualche tempo fa mi trovavo sui monti ed ero a caccia di alci. Ci fu un temporale e mi misi allora dietro un albero finché il temporale non fosse cessato. Quando il temporale se ne andò, ebbene, i sempreverdi alberi si erano gelati per l'acqua che era caduta. È avvenuto in Colorado nel principio dell'autunno, verso la metà di ottobre, e dopo che fu avvenuto mi misi dietro un albero a osservare. Notai che il sole spuntava attraverso le fessure delle rocce qua in alto verso la California. Sai, Dio è proprio dappertutto, tu puoi vederlo solo se lo ricevi dentro di te. Ecco qual è la difficoltà per la gente di vedere e capire Dio, dal momento che Lui non si trova nel loro cuore. Se Dio è dentro il cuore, si mostrerà a te, Lui ti si mostrerà. Vidi tramontare il sole, e nel calar del sole vi era Dio. E allora io, come sapete, la mia gente è irlandese, tranne che dalla parte di mia madre. La madre di mia madre viene dalle riserve, dalla riserva Cherokee. Amo dunque tantissimo gli spazi aperti, abbastanza da apprezzare gli spazi aperti e i boschi. Questo la conversione non me l'ha mai tolto e io ne sono contento. E notai allora che mentre me ne stavo là in piedi nella presenza di Dio, per quel che ne sapevo, stavo a una sessantina di chilometri dal ranch, e notai poi che il sole aveva formato un arcobaleno, che mentre toccava quei sempreverdi li rendeva gelidi. Ora nell'arcobaleno c'è Dio. Egli fece il patto dell'arcobaleno, e inoltre quando in Apocalisse 1 Giovanni lo vide, lui aveva l'arcobaleno e l'aspetto di pietre di diaspro e sardonica. Beniamino, Ruben, dal primo all'ultimo, colui che era, che è, che verrà e altro ancora. E a quel punto l'alce maschio cominciò a muggire, si era allontanato dalla mantria durante il temporale, smarrendosi. In quel suono vi era Dio. Un lupo si mise a ululare e dal fondo del colle il compagno rispose: in quel lupo c'era Dio. Tu puoi vedere Dio in tutto quello che guardi. E mentre me ne stavo ritto là, notai un piccolissimo scoiattolo di razza Pin. So che siete al corrente di come si sono, delle bestioline che non stanno mai ferme, che sono proprio tutte agitate. Quello era saltato su un pezzo di tronco e lo stava proprio tagliando facendo un gran baccan. Esso è simile proprio a un agente forestale, provoca parecchia agitazione. È troppo grosso per fare qualcosa e lungo appena così una bestiola minuscola. Si dava proprio da fare e io mi chiesi: piccolo, perché sei così agitato? Dato che sono ben felice di trovarmi qui, ho appoggiato il fucile contro l'albero e sono corso intorno all'albero più volte, giubilando. Ora tutti voi che non credete che i battisti si mettono a giubilare, io giubilavo. Io sono un battista, ma naturalmente sono un battista pentecostale con lo Spirito Santo. E perciò quindi, mentre mi davo da fare, se nel bosco ci fosse stato qualcuno, avrebbe pensato che là ci fosse stato un matto. Giravo intorno all'albero più volte, gridando proprio al limite della voce. Beh, ero quasi sul punto di esplodere. Dovevo fare qualcosa, sfogarmi un po' da qualche parte. Ti sarà mai sentito così pieno da dover dire qualcosa? Ed ecco tutto, dovevi proprio farlo. Come disse Davide, la mia coppa trabocca, tanto è piena. E pensai: bene piccolo, ti sei agitato per come agisco io. Se tu amassi il tuo creatore come me, faresti allora la stessa cosa. Stavo proprio chiacchierando con lui, ma notai che la bestiolina non mi osservava. Rizzò la sua testolina, chinò lo sguardo in basso dove i temporali precedenti avevano trascinato assieme i rivestimenti interni dell'albero. Nel momento di maggiore forza della bufera, un'aquila era stata costretta a scendere con la forza. Lui osservava quell'aquila, una grande aquila bruna dagli occhi grigi. Questa grande aquila era saltata sul ramo e io esclamai: bene, ora guarda qui. Dio, perché hai fermato il mio giubilo? Ho visto il tramonto, il richiamo del lupo, nel richiamo dell'alce sento lui, lo vedo nella natura. Da qualunque parte io mi volti c'è proprio Dio. È bello essere qui. Potremmo costruire 3 tabernacoli. Ma perché hai fatto agire così quel piccolo scoiattolo affinché io vedessi quell'aquila? Bene, osservai quell'aquila. Sembrava non aver timore, non era vile. Dio, i vili, non può usarli, non signore. Quando tu credi Dio, lo devi credere con tutto quello che è in te, Dio non vuole che qualcuno in chiesa dica: "Oh sì, il Signore sia lodato, lo credo", e quando poi se ne va, "Non so, mi sento ancora male". Quello Dio non lo può usare. Devi essere tu, devi credere. Dio dentro, fuori, dovunque ti trovi, Dio lo credi proprio allo stesso modo. Notai allora il coraggio dell'aquila, la quale non aveva paura. Mi domandai: "Come mai non hai paura? Sai che potrei prendere il fucile e spararti?" Beh, se avesse potuto leggermi nel pensiero, avrebbe saputo che avevo ammirazione per lei. Io ammiro tutti coloro che non hanno paura. Odio il codardo. E notai allora come lei: "Che cos'è che ti rende così coraggiosa?" Ebbene, io ci riflettei. Ora lei vide il fucile appoggiato all'albero. Sa che prima che io riuscissi ad afferrare quel fucile e spararle, potrebbe addentrarsi in quel bosco e non la vedrei più. Sarebbe volata proprio in quel bosco e a quel punto non l'avrei presa più. Dunque se ne rendeva conto, continuai ad osservarla, sapete? Spostava avanti e indietro le sue piume, pensai: "Oh sì, ho afferrato l'idea, vedete? Dio ha creato l'aquila e le ha dato due ali affinché si allontanasse dal pericolo. Lei aveva fede perfetta in quelle due ali date da Dio." Pensai: "Se la Chiesa avesse altrettanta fede nelle due ali che Dio le ha dato, il Nuovo e l'Antico Testamento, volerebbe via da ogni avversità, volerebbe via da ogni malattia, volerebbe via dal dolore, userebbe quelle per allontanarsene." L'osservai per alcuni momenti. Oh, quel piccolo scoiattolo della razza Pin imprecava contro di essa per tutto ciò che in essa c'era. Lei non gli rivolse alcuna attenzione, dopo un po' se ne stancò, spiccò allora solo un grandissimo balzo, diede due grossi colpi d'ala e fu fuori dalla foresta. E poi la cosa sorprendente fu che non le sbatté più, essa aveva semplicemente saltato, sbattuto due volte le ali e si era allontanata dal bosco. Dunque sapeva proprio come usare quelle ali. Ogni volta che arrivava il vento ci saltava al di sopra. E io mi misi a osservarla finché non rimpicciolì al punto da diventare un puntino. Rimasi là a piangere come un bambino. E così, signore, non si tratta di correre da un posto all'altro per unirsi al metodista, unirsi ai battisti, unirsi ai pentecostali. Non è questo. Tu devi solo staccare i tuoi piedi da terra e usare le tue ali nella potenza. Quando lo Spirito Santo viene, tu ci salti sopra e continui a proseguire proprio con lui. Lei si allontanò da quel chiacchiericcio. I giorni dei miracoli sono passati, non c'è una cosa come il battesimo dello Spirito Santo, quello è per un'altra epoca. Quello era il chiacchiericcio del piccolo scoiattolo di razza Pin, confinato alla terra. Tu per fede usa solo le tue ali della fede laggiù e viaggia sulle onde dello Spirito Santo quando egli viene. Continua solo ad allontanarti per metterti direttamente fuori portata dall'udire. Facciamolo dopo aver letto la parola e averla studiata per i prossimi 45 minuti. Preghiamo. Oh Signore, è qualcosa di benevolo entrare nella presenza di Dio. Noi sappiamo che tu ascolti, dato che promettesti di farlo. E noi siamo così felici di sapere che abbiamo un Salvatore che è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, che oggi sta alla tua destra per intercedere sulla nostra confessione. Qualsiasi cosa dovessimo confessare che Gesù abbia fatto per noi, allora tu sei là per renderla buona. Oggi c'è un sacrificio insanguinato che giace sul seggio della grazia e noi siamo così lieti di sapere che abbiamo il diritto di venire fino a quello. Perché quando veniamo a Dio vogliamo venire coraggiosamente, non perché pensiamo di meritarlo, bensì perché ci è stato ordinato di venire per mezzo del Signore Gesù, il quale ha detto: "Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io la farò." Oh, com'è perfetto questo! Lasciamo che la nostra perfetta sicurezza si basi solennemente sulla tua parola, perché essa è la verità. E poiché sta scritto: "Ogni parola d'uomo sia errata o mendace, e quella di Dio sia verità." Noi, Signore, veniamo oggi, aiutaci a ribadirlo, a mantenere dall'altra parte le tue parole di fede, affinché potessimo oggi andarcene da qui da persone migliori di quel che eravamo quando siamo entrati. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù e per la sua causa. Amen. Vorrei leggere solo un versetto al capitolo 4 dei Romani e pregare che Dio aggiunga le sue benedizioni al versetto 17. Poiché sta scritto: io ho fatto di te il padre di molte nazioni, davanti a colui che lui credette, anche Dio, il quale vivifica i morti e chiama quelle cose che non sono come se fossero. Ora questi due giorni, se il Signore vuole, studieremo la fede. Ora la fede non si basa sulle sabbie mobili dell'idea di un uomo, ma sulla solida roccia dell'Eterno e Dio, l'inamovibile parola. E la fede può prendere la sua posizione sulla parola di Dio, la roccia dei secoli, e può resistere là di fronte alla morte, rallegrandosi, perché guarda oltre la terra a colui che disse: io sono la resurrezione e la vita. Essa crede Dio. Ora, la ragione per cui ho scelto oggi questo soggetto di Abramo è che noi siamo figli di Abramo. La Bibbia dice che coloro che sono in Cristo sono figli di Abramo, progenie d'Abramo. E queste promesse che furono fatte ad Abramo non furono solo per Abramo, ma alla sua progenie dopo di lui. Ora, le promesse che lui fece ad Abramo erano pure per noi. Ora ricorda, tu non hai bisogno di nascere giudeo esteriormente per essere progeni d'Abramo, poiché quando noi accettiamo Cristo siamo progeni d'Abramo, dato che fu il figlio promesso per mezzo di Isacco che portò Cristo, e per mezzo di Cristo noi siamo progeni d'Abramo. Posso dirlo in questo modo: se noi siamo morti in Cristo, allora siamo progeni d'Abramo ed eredi secondo la promessa. Se siamo morti in Cristo, non secondo le cose del mondo, viventi in Cristo, allora siamo progeni d'Abramo. E tutte le promesse sono per Abramo e la sua progenie dopo di lui. Egli fu padre non di una nazione, ma di nazioni. Dio lo fece. Oh, potremmo fermarci su questo per dei mesi, ma ora ne dobbiamo sfiorare solo i punti più importanti per due giorni. E quindi ricordate, questo è per dare coraggio alla vostra fede affinché possiate afferrarvi a Dio, poiché siete eredi di tutto quello che Lui promise ad Abramo. Ora, per cominciare, voglio che notiate che Lui era un padre di molte nazioni. Ogni nazione che crede in Lui crede in Dio, per mezzo di Cristo, progenie di Abramo, e erede secondo la promessa. E ad Abramo non fu data la promessa "se volete". Il patto era sulla completa grazia, perché quando egli diede il patto, realizzò un patto tra Adamo e se stesso. Adamo spezzò quel patto. Ogni volta l'uomo spezza la sua parte nel patto, ma questa volta il patto era assolutamente senza condizioni. La grazia di Dio era determinata a salvare l'uomo. Non "se volete voi", ma "io l'ho fatto". Si tratta di un'opera già compiuta. Ora guardate, tu dirai: si applica a me? Certamente. Molte persone affermano: oh, io ho cercato Dio, io ho cercato Dio e io ho cercato Dio. Questo è falso, è Dio che ha cercato te, non sei stato tu a cercare Dio. Non fu Adamo a mettersi a correre da una parte all'altra del giardino di Eden, gridando: padre, padre, dove sei? Fu Dio che gridò: Adamo, Adamo, dove sei? Vedete? Dunque lui rifletté quello che sono tutti gli uomini, litigiosi. L'uomo, invece di uscire direttamente, confessare il suo errore ed essere sincero davanti a Dio, l'uomo cerca di nascondersi dietro una foglia di fico di qualche specie. La natura dell'uomo è ancora di agire così, è proprio dentro di lui farlo, invece di confessarlo semplicemente e dire: ho sbagliato Dio, aiutami. Oppure prendere Dio in parola. Egli si sforzerà di trovare qualche maniera per evitarlo. Oggi tanti predicatori si sforzano di cercare una maniera di evitare la guarigione divina, si sforzano di evitare il battesimo dello Spirito Santo. Non c'è maniera di evitarlo. Alcuni continueranno dritto a riceverlo proprio lo stesso. Tu lo riceverai comunque, perché è una promessa di Dio. Ora fu Gesù a dirlo e noi non vorremmo discutere con lui. Gesù disse: nessuno può venire a me se mio Padre prima non l'attira. Infatti fu Dio a bussare alla tua porta, non tu a cercare Dio, fu Dio a cercare te. Perciò vedi, il patto è pure per te un patto di grazia, perché è la grazia di Dio che ti chiama, Dio che lo fa. Egli non sei stato tu a scegliere lui, e lui scelse te. oggi tra milioni nel mondo, egli si è chinato e ti ha scelto, perché mise il tuo nome sul libro della vita dell'agnello, prima della fondazione del mondo. Ecco cosa dice la Bibbia. Prima che ci fosse un mondo, Gesù fu l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo, perché quando Dio parla qualcosa, è così perfetto, deve avere luogo. E quando Dio parla, è bello e fatto. Amen. Il guaio è che la Chiesa ne ha paura. Oh, ho timore di questo. Non averne timore. Dici, oh, se posso solo, non sei tu, è lui. Io non sono degno di essere guarito. Certo che non lo sei tu, che non lo sono io, nessuno lo è, ma lui è l'unico. Non si tratta del nostro merito, ma della sua bontà verso noi che salva. Nel vecchio patto, se una notte in un pascolo nasceva un piccolo mulo, non so se avete mai fatto il contadino oppure no, ma questo mulo nasceva con le orecchie frosce. Era un brutto mulo fin da origine. Esso ha le ginocchia e gli occhi storti, la coda dritta. Che brutto aspetto ha il mulo. Ora, se solo potesse volgersi verso la sua mamma, le direbbe: sai, quando verrà il padrone di casa, mi picchierà sulla testa. Non valgo nemmeno il cibo che mangio. Non ho nessun bene. Ma se la sua mamma ne fosse veramente informata, direbbe: aspetta un minuto, figliolo, solo un minuto, ti dirò una cosa che non sai. Ecco cosa ti voglio dire io, vedete? Figliolo, tu non sai chi sei, vedi? Sei nato con un diritto di nascita. E quando il padrone di casa, qualunque sia il tuo aspetto, quando il maestro di casa viene a vedere il mulo appena nato, allora la cosa che deve fare è di andare a prendere un agnello senza difetto, portare tale agnello, e quell'agnello perfetto muore affinché lui possa vivere. Allora il piccolo mulo si rizza sui talloni e ha di che stare allegro. Ebbene, è la condizione che abbiamo noi. Noi siamo imperfetti, senza bene, nati nel peccato, formati nella iniquità, venuti al mondo dicendo menzogne. Non c'è in noi nessun bene fin dal principio, ma Dio non guarda a te, guarda al sacrificio. Guarda all'agnello, lui non vede te perché vede Cristo. Gesù morì per te. Ora, se puoi trovare qualche colpa in Gesù, allora la tua guarigione potrebbe non essere corretta. Se invece non trovi nessuna colpa in lui, è perfetto, certo. Dio ti chiamò per sua grazia, non che l'hai voluto tu, ma l'ha voluto Dio. La scrittura dice che lui era l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo. Quella era la parola di Dio. Quando Dio parla, è bello e finito proprio allora. Come puoi dunque sopprimere lo Spirito Santo? Come puoi sopprimere i doni? Come puoi sopprimere la Chiesa? Non puoi farlo. Dio lo parlò e ci sarà, è deciso, certamente. Da qualche parte si materializzerà. Quando allora Dio previde per mezzo della sua conoscenza come lui avrebbe riscattato il mondo dal peccato e dalla corruzione, fece morire Cristo prima della fondazione del mondo, quando espresse a voce la parola 4000 anni prima che fosse manifestato. Ora il libro dell'Apocalisse dice: quando l'Anticristo viene sulla terra, sedurà sulla terra tutti coloro i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello. Dall'ultimo risveglio? No, dalla fondazione del mondo. Dio, per mezzo della preconoscenza, ti conobbe, ti chiamò in Cristo e mise il tuo nome sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Di cosa hai paura tu? Temi di prendere la sua parola per qualcosa? Non temere, chiama la cosa giustamente. Io sono erede di questo. Oh, so di non meritarlo, ma ne sono erede lo stesso. Poiché ne sono erede, lo riceverò. Amen. È così, ecco. Poiché ne sono erede, ecco. Noi siamo eredi della salvezza, eredi dello Spirito Santo. Io sono un erede perché Gesù pagò il prezzo. Non ho dovuto fare niente. L'ho solo ereditato. Amen. Vengo guarito perché ne sono erede. Le mie malattie non ci sono più, le mie afflizioni sono scomparse. Perché? Perché io sono un erede. Oh, perfetta sicurezza, Gesù mi appartiene. Oh, che anticipo di gloria divina, erede della salvezza, acquistato da Dio, nato dal suo spirito, lavato nel suo sangue. Questa è la nostra storia. Oh, allora Satana non riesce a sopportarlo, vedete? Perché è un essere sconfitto, non è altro che un bluff. Gesù pagò il prezzo, ci chiamò per mezzo della sua grazia, siamo eredi. Che situazione perfetta è questa. Vedete, egli è già sconfitto, non l'ho sconfitto io, l'ha sconfitto Cristo. Io reclamo solo i miei stessi privilegi dati da Dio. Ecco tutto quello che fai tu. A Satana di soltanto, vai via di qua. Lo ho l'estratto del documento su questa costruzione, mi appartiene, l'ho ereditata. Notate, Abramo era solo un uomo ordinario che scese dalla torre di Babele con suo padre e probabilmente si stabilirono nel paese di Shinar. Scesero nella città di Ur del paese dei Caldei. Era un semplice uomo ordinario, non un santo né un dio, solo un uomo ordinario. Era solo un uomo ordinario. In lui non c'era niente di diverso da chiunque altro. Non più di quanto ci sia in te, lui era solo una persona ordinaria. Ma Dio vide qualcosa in lui e lo chiamò. Dio ha visto qua la stessa cosa in ogni uomo e donna nati di nuovo. Ora Abramo non aveva paura di mettersi all'opera. Tu, la stessa fede che lui diede ad Abramo, la concede liberamente a te se tu la userai. Diciamo che io posseggo un'arma con cui sparo. Si tratta di una buona arma precisa. La tengo appesa al muro. Se dico, oh sì, certo, ho un'arma, che cosa ci fai? La tengo appesa al muro. Quella è fede. Se alcuni dicono, oh io sono cristiano, oh credo che Dio può, ma tu cosa fai in merito? Metti in azione, scatenati, fai qualcosa, esci e caccia il diavolo dove lui ti dice ti fa ancora male, digli sei un bugiardo, impallinalo, mettilo sotto tiro, non aver paura di prendere il grilletto, dato che scatterà e sparerà, sì signore, gli si ritorcerà contro, perciò tieni duro. Abramo, come Dio, chiamava quelle cose che erano come se non fossero. Per Abramo tutto quello che era contrario alla promessa di Dio era una menzogna, ogni cosa contraria. Così quando Abramo partì, quando Dio lo chiamò. Ora osservate, la prima cosa che Dio fece per Abramo fu di chiamarlo ad una assoluta separazione. Esattamente, tu devi separarti da ogni incredulità, allontanati da essa. Ecco, devi allontanarti dall'incredulità. Dio chiamò Abramo perché lui si separasse dai suoi parenti, da tutto quello che aveva, affinché potesse camminare con lui, per dargli una terra straniera. È in questo modo che va per ogni peccatore quando viene salvato. Egli entra in una terra straniera, tra gente straniera. Dio chiama a una separazione. Ed egli disse ad Abramo che gli avrebbe dato questo bambino. Ora Sara aveva 65 anni e Abramo 75. Voglio che notiate come lui gli parla dall'inizio. Ora noi diciamo che siamo progeni d'Abramo. Ora Sara aveva 65 anni. I 40, i 50, i 60. Passano di 25 anni la menopausa. Egli era vissuto con lei, la quale gli era sorella per metà. Probabilmente l'aveva sposato quando lei aveva 18 anni. E qui lei ha 65 anni, Abramo 75, e Dio dice ad Abramo che avrebbe avuto un figlio da Sara. Ora, separati da tutta l'incredulità, e io lo porterò a compimento. E se notate, lui non lo portò mai a compimento finché Abramo non ebbe fatto completamente quello che Dio gli aveva ordinato di fare. Abramo si mise a vagare, a fare ogni cosa. Ma Dio non lo benedì mai finché lui non si fu separato da tutto ciò che egli gli aveva detto di fare. E Dio non ti benedirà mai e non lo porterà a compimento finché tu non sarai pronto a separarti da tutto quello che è contrario alla parola di Dio. Finché tu non ti sarai separato da quello, mi importa poco di quello che dice il medico, quello che dice lo psichiatra, quel che dice chiunque altro. Dio ha parlato e quello lo rende giusto. Posso sentire oggi Dio che gli dà il mandato? Beh, e io sono... Qui siamo in un'assemblea mista, in un posto affollato. Adesso ascoltatemi. Voi date ascolto al vostro medico. Voi sapete di cosa parlo che avviene ogni 28 giorni. Vedo Abramo che dopo averne parlato a Sara, il mattino dopo si alza e dice «Sara, cara, sì tesoro, c'è qualche differenza?» «No, non c'è alcuna differenza». «Bene, gloria a Dio, lo avremo lo stesso». Vai in negozio e compra delle scarpette, compra dei pannolini, delle spille e preparati perché avremo un bambino. Ma caro, ho 65 anni, non cambia niente, Dio l'ha detto, questo lo decidi. Quello è Abramo, la progenie crede la stessa cosa, Se è Dio a dirlo, è deciso, ecco tutto. Lo ha detto il Dio, ecco la cosa principale. Non riesci a vedere nient'altro che la parola di Dio, la promessa di Dio. È già successo perché lo ha detto Dio. Quando è Dio a dirlo, è un'opera compiuta. Perché io mi baso su visioni come quelle avvenute in Africa. Guardate quei ciechi, sordi, e lo vedete prima che avvenga. E a Bombay, presi posizioni in città, 500.000 persone. Perché? Perché l'aveva detto Dio, doveva accadere. Dio lo aveva detto, era deciso. Se si tratta sempre di Dio, è sempre giusto. Non cercare quindi di usare il tuo stesso intelletto, usa il cuore. Ora ricorda, non cercare di ragionare mai, rigettiamo il ragionamento. Nel giardino di Eden, il diavolo, per mettersi all'opera, prese la testa dell'uomo. Dio dell'uomo prese il cuore. E l'uomo agisce sempre per quello che può vedere, mentre la fede gli fa credere cose che lui non riesce a vedere, ma che crede perché è stato Dio a dirlo, quello lo stabilisce. Ecco per l'appunto la storia della fede. Ora dunque Abramo andò via. Potreste immaginare un uomo anziano di 75 anni e una donna di 65 che vanno in città e dicono: «Dottore, vorremmo prenotare una stanza in ospedale per la nascita di un bambino». «O per il vostro nipotino?» «No, no, per noi, per voi». «Quanti anni ha questa donna?» 65. «E lei?» 75. «Oh, beh, certo, signore, mi dia il suo indirizzo, la chiamerò più tardi». «Ehi, questo è fuori di testa. Ogni uomo che crede in Dio viene considerato allo stesso modo, perché la fede è ridicola per chiunque non sia colui che ce l'ha e per Dio che l'ha dato. Finché il mondo non vede la fede, è così intellettuale». Per Abramo era proprio tanto reale come il sole che splendeva o qualsiasi altra cosa, dato che il suo cuore l'aveva detto. Dio sta sulla torre di controllo del tuo cuore. Controlla le tue emozioni, controlla la tua fede, controlla tutto ciò che sei. Quando Dio entra nel tuo cuore, ne prende possesso. Ora ci pare di vedere Sara, dunque, dopo aver atteso 30, 28 giorni. «Cara, come ti senti?» «Niente di diverso». «Alleluia, l'avremo lo stesso, lo ha detto Dio». Passò un anno. «Cara, come ti senti?» «Niente di diverso, lode a Dio, l'avremo lo stesso». Passarono 10 anni. «Come ti senti, cara?» «Niente di diverso, alleluia, sarà più grandioso che mai». Ora invece di 65 anni, hai 75 anni. E via di seguito, finché ebbe quasi 100 anni. Lui però non vacillò alla promessa di Dio per mezzo dell'incredulità, ma fu forte, rendendo gloria a Dio. Invece di indebolirsi di più, diventò più forte. Noi veniamo nella fila di preghiera, andiamo alla riunione, vediamo la presenza di Dio e diciamo: «Signore Gesù, io credo che tu abbia sanato la mia mano». Dopo circa un'ora e te ne vai: «Beh, cos'è la mia mano?» «Hai detto che, beh, non so, il mattino dopo, va meglio la mano?» «Non mi pare proprio di constatarlo». «Figli di Abramo?» «Siate forti, noi non sappiamo aspettarlo 5 minuti mentre Abramo lo aspettò 25 anni, diventando sempre più forte. Noi cominciamo a indebolirci il primo minuto, nel momento in cui scendi dal palco. Se non è un miracolo spontaneo, allora cominci a dire: «Oh, non credo, forse farei meglio a tornare quando viene il fratello Roberts. Beh, forse il fratello Branham mi farebbe dare un biglietto di preghiera e ce la farò». Figli d'Abramo? Quando la parola di Dio è venuta per essere resa autentica e reale per il tuo cuore, tutto quello che è contrario in qualsiasi istante è una menzogna. Dio ha detto la verità. Esatto, avverrà lo stesso. Come va la mano? Non c'è niente di diverso da quel che posso vedere, ma Dio sia lodato, è guarita lo stesso, è Dio che l'ha detto. Ricordo il fratello John Ryan, venne nella fila di preghiera a Fort Wayne, che era cieco da anni. Egli era di fede cattolica e venne nella fila di preghiera. Ora voi cattolici sapete che io sono cattolico, non lo sapevate? È vero, certo che sono cattolico. L'altro giorno ho incontrato una persona che mi ha detto: «Billy, la cosa strana per me è che benché tu sia sincero, non sei però cattolico». «Oh!» esclamai, «io sono cattolico». «Non lo sapevo», disse lui. «Oh sì», dissi. «Ma allora?» Dissi: «Certo, sì signore». Feci: «Ora è vero, tra i miei ci sono dei cattolici». E dissi: «È vero che la Chiesa Cattolica insegna che secondo la storia della Chiesa Cattolica Gesù Cristo ordinò nella Chiesa Cattolica 12 apostoli facendo Pietro il primo Papa?» «È così». Egli era d'accordo con quello. Disse: ebbene, allora sai, quando stabilì Pietro, il primo papa, e stabilì tutti gli apostoli, e scrissero questa, dissi: ora, naturalmente, voi dite che la Chiesa abbia il potere e l'autorità di cambiare qualsiasi cosa vuole. Loro credono così, vedete, non insegnano la Bibbia, perché è qualcosa di passato. Dissi: allora io credo solo quello che il primo gruppo di cattolici ha insegnato, quindi sono un cattolico vecchio stampo. Pietro, il primo papa che camminò con Gesù, disse: non c'è nessun altro mediatore tra Dio e l'uomo, mentre ora avete ogni sorta di donne e uomini morti che intercedono e via dicendo. Vedete, io credo al cattolico vecchio stampo. E sapete, Gesù il fondatore, nell'ultimo libro della Bibbia, dice: se uno toglierà qualcosa o ve l'aggiungerà, allo stesso modo gli sarà tolto la parte dal libro della vita. Perciò preferisco piuttosto essere un cattolico vecchio stampo, vedi? Dunque quest'uomo venne sul palco, passò e lo Spirito Santo venne e disse: tu, Signore, sei cieco, il tuo nome è John Ryan. Sì, Signore, è vero. E dissi: chiedi l'elemosina per vivere e 20 penne, anzi giornali all'angolo. Sì, Signore, questo è vero. Dissi: tu sei cieco a causa di un'esplosione avvenuta anni fa. Questo è vero, vedete? Lo affermò lui. Chinai lo sguardo e vidi una visione con dentro l'uomo. Dissi: così dice il Signore, tu sei guarito. Egli si staccò dal palco dicendo: ma io non vedo. Dissi: questo non ha niente a che farci, sei già guarito, lo ha detto Dio, lo vedo in una visione. Egli disse: bene, cosa devo fare? Dissi: continua solo a lodare Dio per averti guarito. Così dopo pochi minuti tornò indietro dicendo: ma io non sono ancora guarito. Dissi: hai detto di avermi creduto. L'ho fatto, esclamò. Io dissi: lo credi ancora? Sì, fece lui. Dissi: allora perché mi fai delle domande? Vai e continua a credere. Allora egli disse: ma che cosa devo fare? Sono cattolico, disse. Dissi: beh, è tutto a posto, ma io voglio che tu continui a credere. Cosa devo fare? Domandò. Continua a ringraziare Dio per la tua guarigione, proprio come fece Abramo, che chiamava quelle cose che c'erano come se non ci fossero. E la sera dopo egli sedeva nella seconda balconata e ogni tanto diceva: state tutti zitti. Si alzava e diceva: il Signore sia lodato per avermi guarito. E si rimetteva a sedere. Io predicavo e lui mi fermava. Si metteva a vendere i giornali all'angolo gridando: edizione straordinaria, il Signore sia lodato per avermi guarito. Edizione straordinaria, il Signore sia lodato per avermi guarito. Edizione straordinaria, il Signore sia lodato per avermi guarito. E vendeva i suoi giornali. Circa 2 o 3 settimane fa, dopo che me ne ero andato, un ragazzino lo portò al barbiere. Ora oggi sul campo egli predica la guarigione divina. Dunque quello lo portò dal barbiere a Raders. Bene, un barbiere un po' spiritoso, sapete, che aveva più intelligenza che buon senso per sapere come controllarsi. Così egli si sedette sulla sedia del barbiere che gli saponò le guance, radendolo da un lato. Disse: di papà, ho sentito che quando è venuto il guaritore divino sei andato a trovarlo. Sì, rispose lui, ci sono stato. Quello disse: ho sentito che sei stato guarito. Lui disse: sì, lode al Signore per avermi guarito. E i suoi occhi si aprirono. Saltò via dalla sedia del barbiere col tovagliolo sul collo e il barbiere si mise a inseguirlo con rasoio in mano. Se ne andò giù per la strada: lode al Signore per avermi guarito. Vedete, era rimasto con quello, aveva continuato a stare su quello. Lo aveva detto Dio, era compiuto, resta proprio là. Oh, se potrai crederlo avrà luogo, continua a starci attaccato come fece Abramo. Ma il medico ha detto: vecchio, faresti meglio a ritornare a casa perché stai uscendo un po' fuori di testa. E lui: gloria a Dio, l'avremo lo stesso. Forse il dottore mandò un tale a dire: ehi, avete notizie del caso di quel bambino? L'avremo lo stesso, lode a Dio, l'avremo ugualmente, è tutto compiuto, l'ha detto Dio. Abbiamo preparato tutto, le scarpine, le spille, abbiamo i pannolini, arriverà. Quando sarà qui? Non lo so, ma Dio lo disse comunque, l'avremo, amen, questo lo decide. Non so quando sarà, quello sta alla sua sapienza, ma noi l'avremo. Quando tu, uomo, prendi Dio in parola, lo otterrai. Qualunque cosa abbia luogo, Dio l'ha detto, questo lo decide per sempre. Ecco tutto. Allora vediamo che per prima cosa, sapete, Abramo non aveva ancora ottenuto il luogo. Invece di andare da solo, separandosi come Dio gli aveva detto di fare, si portò appresso il vecchio papà. E quello fu dunque un problema. finché non se ne fu andato. Poi si presentò suo nipote Lot e cominciarono le discussioni. Vedi, Dio vuole che tu faccia come lui dice di fare. Non tentennare dicendo, ora vorrei andare a quella riunione, ci porterei Susi, ma sua madre no. Quello non ha niente a che farci, vedi? Separati da ogni incredulità. Allora Dio agirà al tuo posto. Egli agirà per te. Ora possiamo vedere che procedono. Per prima cosa arrivano delle discussioni. E allora Abramo, che agiva come avrebbe fatto un cristiano, che mostrava quella fede di Dio, lo spirito che era in lui, concesse a Lot di fare la sua stessa scelta. È in quel modo che fa uno spirito cristiano. Aggiunge un chilometro in più o cede il mantello. Ora alza lo sguardo, ecco la terra. Non contenderemo, siamo fratelli. Se tu vai a est, io andrò a ovest. Se vai a sud, io andrò a nord. Ma non contenderemo, siamo fratelli, dato che siamo parenti. Poco fa parlavo a un giovane, stavamo discorrendo riguardo a Dio e dissi, tu vedi lo spirito di Dio in un uomo, se lui incontra qualcuno, è come se ci fosse in mezzo uno specchio opaco, ma lui sa che là dentro c'è qualcuno che è suo fratello. Che amore, quando un giorno quel velo sarà tolto, allora sapremo come siamo stati riconosciuti. Ma Abramo fece scegliere Lot. Ora, naturalmente, Lot, essendo un uomo del mondo, si guardò intorno per le cose migliori, quindi si guardò intorno per vedere la riunione che avrebbe fruttato meglio, quindi si guardò in giro per vedere dove sarebbe stata la cosa migliore per lui, quindi si mise a guardare verso Sodoma. Ora, egli vide Sodoma, i cui bei campi erano irrigati dal fiume, le pianure, l'erba irrigate ed erba in abbondanza per le mucche, mentre questo qui era tutto arido. Oggi è questo il modo in cui la gente sceglie. Dicono, beh, se voglio essere religioso, ecco una chiesa già solida. È una chiesa grande, una chiesa vasta, con molti soldi, ci sono persone distinte. Stai attento, noi scegliamo per fede, vedi? Per fede. Ora Lot vide Sodoma in tutta la sua bontà. Non vide invece i suoi figli laggiù tra le fiamme, non vide sue mogli in piedi là fuori sulle pianure simile a una colonna di sale, non vide quelle cose, pensò che forse avrebbe potuto fare qualche dollaro in più, ma non vide mai quelle altre cose. Quello è ciò che noi dobbiamo osservare e vedere per fede, come Mosè e Faraone, che guardavano dalla stessa finestra le stesse persone, mentre Faraone li chiamava impastatori di fanco, cosa che tutti loro erano, un semplice mucchio di schiavi, Mosè invece per fede li vedeva come popolo promesso. Quando me ne andai dalla Chiesa Battista per venire a stare col pieno Vangelo, c'era piuttosto qualcosa, ma io non pensai questo. Essi hanno ottenuto qualcosa, hanno ottenuto lo Spirito. Ora non disprezzo la Chiesa Battista, no Signore, essi sono miei fratelli, vedete? Ma io ho visto qualcosa di grande, ho visto la possibilità di una Chiesa unita, come lo siamo noi qui questo pomeriggio. Oh, tutte le diverse fasi di loro si uniscono in una sola. Ecco quando Dio si metterà in azione, ecco cosa trattiene il millennio, ciò che trattiene lo Spirito di Dio dal prendere questa grandiosa Chiesa che è stata separata, ma quando ci uniamo, quando il popolo che è chiamato col mio nome si unirà assieme. Perciò quindi Lot continuò in basso, da quel che comprendiamo si mise nei guai e appena dunque Lot se ne andò e Dio prese Abramo, quando Abramo ebbe adempiuto tutto quel che aveva promesso a Dio, cioè che Dio aveva promesso a lui in seguito, dunque Dio venne da lui. Ora, quando separi tutto te stesso da ogni etichetta che Dio non vuole che tu abbia, allora Dio verrà a te. Ora disse Abramo, alzati, guarda a est, a nord, a ovest e a sud, è tutto tuo, io do tutto a te. Il mite erediterà la terra, lo sappiamo, notate, guarda da ogni parte, è tutto tuo, alzati, solo non ti sistemare là, alzati e passa attraverso la terra, vedi come ti piace. Ecco il guaio di quelli che oggi definiscono se stessi cristiani. Qualcuno dice, sai, se ho posseduto qualcosa vorrei sapere cosa ho ricevuto, sono curioso. Se qualcuno mi desse una casa, ne guarderei ogni centimetro. Voglio vederne l'aspetto, salirci. Ecco il modo in cui va quando diventi un cristiano. Io voglio vedere di cosa sono erede, amen. Oh, trovi un magazzino pieno di promesse. Non devi solo andare a mettere il tuo nome sul registro di chiesa e fare del tuo meglio. Sei un erede, alleluia. Guarda nel magazzino, c'è un'enorme galleria. Sei stato battezzato dentro, ti appartiene, ne sei erede.
Io andrei in giro, guarderei questa vetrina, vedrei cosa c'è qui e andrei qua a vedere cosa c'è qua. Tutto quello che sembra farti salire un po', prenderei una scaletta e mi ci arrampicherei sopra. Se vedo qualcosa che pare un po' al di fuori della mia portata, come la guarigione divina o qualcosa, salirei sulla scala di Giacobbe e continuerei ad andare su finché arrivo dove sta. Voglio vedere di cosa tratta tutto ciò. Tu ne sei erede, erede della salvezza, erede della guarigione divina, erede di ogni benedizione e di redenzione per cui Gesù è morto. Ne sei erede perché sei progenie d'Abramo, sei erede di tutta la cosa. Amen. Mi sento religioso, amen. So di essere un erede. Potete pensare che sono proprio un po' matto, ma se lo sono, lasciatemi stare. Sono più felice in questa condizione di quando fossi nell'altra, perciò questa condizione mi piace di più. È così, ma io so di essere un erede, erede della salvezza, erede di ogni promessa. Voi pentecostali cantate, ogni promessa del libro mi appartiene, ogni capitolo, ogni versetto, ogni riga. Allora mettilo in pratica, amen. Cammina qua e là e vedi che cos'hai qui dentro. È tutto tuo, ne sei erede, perciò cammina qua e là, prendine possesso, ti appartiene. Dio te l'ha dato. Che promessa bellissima. Troviamo allora che in Sodoma cominciarono i problemi. Vennero dei re che presero Lot, fuggendo insieme a lui e a sua moglie. Abramo lo sentì. Ora Abramo fece di nuovo la parte del cristiano, di Cristo che segue il fratello sviato per riportarlo indietro. Cristo ha seguito il fratello caduto per riportarlo indietro. Ora qui su questa parte c'è qualcosina. Dopo che arrivi a casa, spalmaci sopra di questo burro e riflettici. Sentite, appena furono di ritorno dalla sconfitta dei re, i re uscirono a incontrare Abramo e Melchisedec, che era re di Salem, cioè re di Gerusalemme, il re di pace. Gli uscì incontro. Egli non aveva padre, non aveva madre, non aveva principio né giorni né fine di vita. Chi mai fosse, visse tuttora. Non è mai nato, non ha mai avuto un papà, né ha mai avuto una mamma. Non ci furono giorni in cui ebbe inizio, né ci sarà giorno in cui finirà. Chi era? Osservate questa persona. Appena la battaglia si fu conclusa, cos'è che lui portò fuori? Pane e vino, la comunione. Dopo che la battaglia si fu conclusa, essi presero la comunione. Lottiamo dunque, riportiamo indietro il fratello perduto. Gesù disse, io lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre. Dopo che la battaglia fu terminata, amen, Melchisedec uscì, incontrò Abramo e gli diede la comunione. E alcuni di voi mamme, voglio che notiate qualcosa qui anche sul pagare la decima. Ora Levi era ancora nei lombi di Abramo quando incontrò Melchisedec, e la decima che Abramo pagò a Melchisedec fu attribuita a Levi. Perché la Bibbia dice che Levi, che ricevette le decime, pagò le decime perché era ancora nei lombi di Abramo quando incontrò Melchisedec, che era suo antenato. Vorrei avere tempo a sufficienza per predicarvi su seminare al vento e raccogliere tempeste. Ascoltate qui, ecco cosa ha fatto l'America. Guardate questa ragazzina mascolina di tanto tempo fa. Sua figlia oggi canta nella corale. Come sarà la figlia di lei? Guardate cosa fate. Voi tramandate delle cose che vi seguiranno nelle vostre generazioni. Il peccato, così come la rettitudine, lo fanno per 3 o 4 generazioni, poiché là egli attribuì a Levi il pagare le decime, quando era nei lombi del suo antenato. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Levi. Ecco, l'antenato pagò le decime nei lombi di Abramo. Che cosa bellissima, gente. Vivete correttamente. Questo farà in modo che i vostri figli vi seguano in qualcosa. Continuate via via a vivere correttamente, agendo bene, separandovi dalle cose del mondo e vivete devotamente in questo presente mondo per Gesù Cristo. Saltiamo ora solo un altro po' più in là. Abbiamo almeno 7-8 minuti ancora secondo l'ora dell'orologio. Ora andiamo solo un po' più oltre. Dunque Dio voleva fare questo giuramento, cioè confermare questo giuramento ad Abramo. Ora lui sta per diventare più vecchio. Ora voglio che tu, ora prendi dunque la tua torta di ciliegie e se ti capita il nocciolo, mettilo da parte con la forchetta. E dunque metti allora il nocciolo da parte e continua a mangiare la torta. Se stai mangiando pollo, io non mangio gli ossicini, ma non mi fermo da mangiare il pollo. Metto l'ossicino da parte e continuo proprio a mangiare il pollo. Ora tu fai lo stesso modo, la stessa cosa. Lui gli doveva confermare il giuramento. Così disse, Abramo, prendimi una giovenca di 3 anni, il montone, una tortora, un piccione e via di seguito. Se infatti lo notate, Abramo preparò i sacrifici, li tagliò a metà e li mise uno accanto all'altro. Ma la tortora e il giovane piccione non li separò. Oh, se avessimo il tempo di approfondirlo sulla guarigione divina, sul motivo per cui quelli non li staccò, vedete? Ma in ogni caso, quando Abramo li mise assieme, allora li osservò e li tenne staccati dal sacrificio finché il sole non tramontò. Ora osservate come egli conferma questo giuramento e, oh, miei fratelli arminiani, state calmi solo un minuto e ascoltate questo. Notate, proprio mentre il sole tramontava, un grande orrore calava su di Abramo, l'orrore, la morte che spetta tutti gli uomini. Dopodiché viene una fornace ardente, a ogni uomo spetta di andare all'inferno, ma dopo di quello spunta una debole luce chiara e passava tra questi. Oh, capite di che parlo? Di Cristo, vedete? Ora notate dunque, qui in America, quando facciamo un accordo, usciamo a prenderci un panino imbottito, chiacchieriamo, ci alziamo e ci stringiamo la mano l'un l'altro, siamo d'accordo, ecco in che modo facciamo un accordo. Da quel che apprendo, il modo in cui in Giappone fanno un patto è di prendere del sale, sale che si gettano addosso reciprocamente. Quello era un patto, fare un patto accordo. Noi ci stringiamo la mano, ogni luogo, ogni nazione alle sue usanze. Ma nei paesi orientali, da Abramo, nel patto che si faceva allora, se stipulavano un accordo, lo scrivevano su un foglio, un qualche tipo di scritto. Poi uccidevano un animale, lo staccavano e si mettevano in mezzo al corpo di questa bestia. Prendevano questo foglio, facevano il loro giuramento e lo strappavano in pezzi. Uno andava da una parte, l'altro pezzo era preso dall'altro. E giuravano che il loro corpo fosse come questa bestia morta se mai avessero spezzato questo accordo. Vedete? E quando poi si incontravano, quei due pezzi dovevano combaciare l'un con l'altro, dato che non avresti potuto contraffarli in nessun modo, nel modo in cui veniva strappato. Dovevano essere gli stessi. Vedete che cosa è successo? Guardate, Dio attraverso la progenie di Abramo portò Cristo al Calvario e lo divise in pezzi, staccò l'anima dal corpo, egli risuscitò il corpo e prese quella parte del patto, lo mise sulla sua destra e mandò indietro lo Spirito Santo alla Chiesa. Perciò la Chiesa dovrà essere riempita con lo stesso Spirito che era in Cristo. Alla resurrezione devono combaciare l'un con l'altro. Alleluia! Che cos'è la progenie di Abramo? Gloria! Oh, mi sento molto religioso, sì signore. Vedi, tu potresti unirti alla Chiesa, potresti fare tutto quello che vuoi, ma lo Spirito che risuscitò Cristo dai morti deve essere in te. Amen. Egli lo divise in pezzi. Noi abbiamo lo Spirito Santo, egli ha il corpo. Un certo giorno si uniranno assieme, noi saremo uno. Quel giorno saprete che io sono in Dio, Dio in me, io in voi. E io, oh, quel giorno, l'afferrate, lo confermò giurando per se stesso che era ciò che lui avrebbe fatto. Come puoi entrarci tu? Come puoi avere fede? Non sorprende che queste persone, molte persone oggi al mondo non credono nella guarigione divina. Esse non hanno mai ricevuto quel patto. Quando Dio ti dà il patto, ti dà lo Spirito, il Cristo, la cosa che era in Abramo viene in te. Tu lo credi proprio come fa Abramo. Egli ti sceglie per fede, prende lo Spirito che era in Cristo e lo mette in te. Come dissi ieri sera, forse una cucchiaiata, ma è lo stesso tipo di chimica che c'è in tutto Cristo. Tu ne sei parte perché siete figli di Dio, nati dallo Spirito. Allora quello stesso Spirito Santo ti fa chiamare tutto quello che è contrario alla parola di Dio, come se non lo fosse. Ecco il patto che lui fece allora con lui, dopo che lui fece il patto. Siamo ora nel capitolo 17, cominciando dall'11 e andremo al 17, per centrare i punti salienti e poi concluderemo perché abbiamo solo pochi minuti. Dopo che lui lo fece, allora gli apparve al capitolo 17 di Genesi e gli apparve nel nome dell'Iddio Onnipotente, il grande Iddio Onnipotente. Mi piace quel nome Onnipotente. Se lui è l'Onnipotente Dio, può fare ogni cosa. E se non può fare ogni cosa, allora non è l'Onnipotente Dio. Mi piace. E la parola El, da Elohim, è Dio. Effettivamente il nome era El Shaddai. Può darsi che io non pronunci questa parola El Shaddai proprio bene. Ora El, come Elohim, è Dio. Shad è un petto simile a quello femminile. Shaddai, seri, provvisto di seno. Quindi egli è l'Iddio provvisto di seno. Che consolazione dunque per un uomo centenario che era attaccato alla promessa di un bambino per mezzo di sua moglie di 90 anni. Io sono l'Iddio provvisto di seno, sono il donatore di forza ai miei che hanno ricevuto la mia promessa. Ho un seno da cui loro prendono il latte della loro forza. Tu hai 90 anni, tu sei centenario, Sara ne ha 90, ma io sono colui che è provvisto di seno, sono il donatore di forza. Ecco tutto ciò che ci vuole. Fratello Brana, di, il medico mi ha detto che ho il cancro, che dovrò morire. Ma io sono colui che è provvisto di seno, sono Elohim, sono El Shaddai. Oh Abramo, tu sei una piccola persona rugosa, ringrinzita di 100 anni, è vero, curvo, i capelli e le basette lunghi, piegato, e la piccola vecchia Sara è grossa quasi quanto il tuo pugno. Ma io sono l'Iddio provvisto di seno. Com'è che lui è provvisto di seno? Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. Per ogni credente di Abramo, egli è ancora colui che è provvisto di seno. Se tu hai bisogno di salvezza, egli ha quello che ci vuole per darti salvezza. Egli ha quei due seni, il Nuovo e il Vecchio Testamento. Tu ti ci appoggi soltanto e cominci ad allattarti. Di, beh, io sono un peccatore orribile, continua solo ad allattarti. Osserva come il tuo io comincia a migliorarsi. Tu ti allontani da quella allergia che hai avuto, un'allergia spirituale, quella condizione anemica per cui il tuo sangue si è del tutto indebolito. Cibati solo della sua forza. Trai dalla sua promessa. Io sono il Signore che sana tutte le tue infermità, che perdona tutta la tua iniquità, colui che è provvisto di sé. E un'altra cosa, proprio come un lattante quando sta male, egli piagnucola, è tutto sconvolto, è agitato. Se la mamma si prenderà cura di quel piccolo, se lo metterà sul seno e gli darà dei colpetti affettuosi, ancora lui non sta bene, ma non appena afferra quel seno della madre e assapora quel latte materno, comincia a essere appagato. Ed ecco che quando un figlio di Dio lo ottiene, quando un figlio di Dio comincia ad aprirsi un varco nella nebbia scura di quella incredulità, afferra la promessa di Dio e comincia a tirarla a sé, a tirarla, mette allora a tacere la sua malattia, comincia a tirare ed è appagato. Non dirà, ma nella mia mano non c'è differenza, lui la sua mano nemmeno la guarderà più, perché egli guarda da dove viene la forza, la mia forza viene dal Signore, alleluia. Alleluia significa lode al nostro Dio, egli è degno di ogni lode, egli è colui che è provvisto di seno. Appoggiamoci a lui e cominciamo a tirare, prendiamo la prima grande boccata. Quanta vitamina c'è in essa? Oh, poi ancora, io sono il Signore che ti guarisce, egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure noi siamo guariti. Io sono un figlio di Abramo, io ho proprio il diritto a quel seno come fece Abramo, perché Dio l'ha detto, è mio. Ora, che cos'è il seno? È una promessa. Dio fece la promessa, è tua, appartiene a te. È per ogni figlio di Abramo. Ogni figlio o figlia ha il diritto per la stessa promessa. Ora, e se la madre avesse messo al seno il bambino e il piccolo si fosse rifiutato di prenderlo, il bambino sarebbe morto. Ecco tutto. E il bambino non solo il tempo di prendere la sua prima poppata, il piccolo diventerà grande e grosso, ma egli si mette là a poppare e viene appagato mentre poppa. Per prima cosa il latte caldo entra nel suo piccolo stomaco e i suoi occhietti luminosi cominciano a roteare. La mamma gli dà dei colpetti affettuosi, lei sa che lui andrà avanti proprio per bene. Prendete solo una volta a Dio così, voi figli di Abramo, dite: Signore Dio, io credo in Gesù Cristo, credo che tu lo abbia mandato sulla terra, egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. Mi sto appoggiando proprio a quella promessa proprio ora. Credo proprio ora di aver inghiottito la prima grossa poppata. Sento che è calda e che entra nel mio cuore. Credo di sentirmi già meglio. Tu? Certo! Oh, le piccole dita cominciano a muoversi da una parte all'altra. Le manine prendono a spostarsi. Qualcosa sta avendo luogo perché ti stai allattando dall'Iddio provvisto di seno da cui si è cibato tuo padre Abramo. Oh Dio, abbi pietà. Credilo con tutto il tuo cuore. Chiniamo i nostri capi. Quanti qui dentro desiderano di venire alla promessa di Dio ora sul Calvario? Guardano a destra e a sinistra. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti dall'Iddio provvisto di seno. Tu hai il diritto a queste cose. Volete alzare le mani a Dio e dire: oh Dio, sii misericordioso verso me e fammi poppare ora da quel seno? Alzate le mani se lo desiderate. Dio vi benedica da ogni parte. Meraviglioso. Signore, oh, ti apprezziamo così tanto. Il grande Spirito Santo la conferma che mantieni la tua parola. Non ha il nostro Signore guardato giù attraverso il Tempio e visto come l'uomo avrebbe stiracchiato la parola e le avrebbe fatto dire cose che essa non intendeva dire? Oh, ce ne rendiamo conto, Signore, ma siamo molto lieti che Lui ha detto questo. Io non vi lascerò senza consolazione. Pregherò il Padre e vi manderò un altro Consolatore, cioè lo Spirito Santo, e Lui dimorerà con voi per sempre, uno che avrebbe confermato la parola. E tu dicesti, quando Egli viene, testimonierà di me e vi mostrerà le cose a venire. Quanto siamo lieti oggi, Signore, di avere la presenza dello Spirito Santo. E fa che proprio ora gli uomini o le donne malati che hanno alzato la loro mano vedano forse per la loro prima volta quell'Iddio provvisto di seno laggiù al Calvario, che vedano il sangue, per lo stesso sangue, dallo stesso uomo, entrambi i fiotti scorrevano paralleli l'un l'altro, egli fu ferito per la nostra trasgressione, per le sue lividure siamo stati guariti. Che l'uomo, la donna, il ragazzo, la ragazza che sono ora qui si appoggino energicamente su quel seno di Dio, possano separarsi da ogni incredulità, ogni ragione, ogni cosa che è contraria alla fede, perché la loro fede guarda ora a te, poiché essi si allatteranno da questo giorno, da questa ora, da questo minuto al petto dell'Onnipotente Dio e riceveranno ancora la loro forza. La cecità se ne andrà e la vista dovrà ritornare. Il cancro, il tumore, la malattia si dipartirà dal corpo e la forza e salute ritorneranno. Accordalo, Signore. E se ci siano di quelli qui, Signore, che non ti conoscono come loro Salvatore e non hanno mai ricevuto del tuo Spirito, possano essi spingersi su direttamente sull'altra parte e tenersi stretti e dire, Signore, tu sei Dio e io sono tuo figlio, perché tu mi stai chiamando ora per la tua grazia. Io sono indegno, so di esserlo, ma qualcosa mi dice che mi stai chiamando, io sto arrivando. Eccomi, Signore, sto proprio sulle tue mani. Parte del nastro non inciso, editore. Continuamente. Possa ogni chiesa crescere e prosperare, e grandi risvegli scoppiare in tutto il paese, le fiamme del risveglio ardere su ogni altare. Accordalo, Signore, possa là accendersi una tale potenza, qui, da questa piccola riunione, questa fratellanza unirsi sia di esempio per tutte le chiese di ogni parte, cosa che Dio farà. Possa questa San Joaquin Valley essere proprio un ruggito per un risveglio che vada di chiesa in chiesa. Concedilo, Signore, perché lo chiediamo.